Sabato 19 novembre 1994, presso casa di preghiera.
Versetto 24. Ma Tommaso, uno dei 12, quelli che chiamano Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Domenico?
Se c'è da vedere cosa vuol dire quando non era con loro.
Non era con loro.
Con.
Quando venne Gesù?
Essere con loro.
No, cerchiamo il significato, cosa vuol dire? Signora.
Essere con. Cioè, sia con.
No,
sia non con una persona in quanto sia con il pensiero, con l'interesse di tanto.
Non è quello, no.
Non è quello.
Vabbè, Giovanni.
Vabbè.
È così.
Non so, essere con, una volta si è anche detto che avere essere con. Non c'entra neanche con.
Giovanni.
Beh, non ho avuto tempo, ma...
Non hai avuto tempo. Vabbè. No, i tempi sono io, per carità.
No, ma mi chiedevo appunto questo cosa. Tommaso non c'era, no?
Non c'era. Quando venne Gesù?
Per noi questo che non c'era, gli altri erano riuniti.
Ma Gesù non è venuto perché erano riuniti, Gesù poteva venire a apparire a Tommaso da parte, come è apparso a quelli che andavano a Emmaus prima.
Allora,
no, poi sto chiedendo.
Non c'era lì. Pensavo invece che fosse, non fosse lì perché fosse, cioè non avesse quell'interesse che aveva.
No, no, non possiamo dirlo, solo dicesi il Vangelo, non dice. Non possiamo accusare Tommaso dicendo che sì, non aveva interesse, non possiamo mica dirlo. Non è detto.
Perché, e per perché... allora, è per quello che deve poi avvenire dopo?
No, non c'era. Come ho detto a te, i tempi sono di Dio, anche i luoghi sono di Dio.
Quindi non era ancora il suo tempo.
Non è il fatto che fosse il suo tempo, è quello. Nino?
Non saprei cosa dire, probabilmente aveva anche lui qualche moglie o qualche poi da andare a vedere, che non era lì, perché mi pare che gli altri erano rimasti tutti lì, in attesa, e lui non c'era.
Defino?
Sì, non era con loro perché aveva bisogno di rafforzare la sua fede. Il Signore penso si sia servito della sua assenza, perché se fosse stato...
La nostra?
Sì, della nostra.
Non la sua.
Ah beh, se mettiamo noi al...
No, no, non se sì. Mettiamo noi.
Perché se noi, quando noi vediamo, crediamo. Però tu, appunto, ma io voglio che... Volevo finire con dire che questo è venuto proprio per noi, per fare capire il valore della fede. Perché quando questa c'è, la presenza è personale. Cioè in qualunque modo possiamo dire...
Sì, ma qui era assente. E non c'era quando venne Gesù. Carlo? Domenico?
Se c'è da vedere cosa vuol dire quando non era con loro.
Non era con loro. Quando venne Gesù?
Essere con loro.
No, cerchiamo il significato, cosa vuol dire, signore?
Essere con.
Beh,
cioè, sia con
qualche interesse diverso. Sì.
No,
sia
non
con una persona in quanto sia con il pensiero, con l'interesse di quella persona.
Non è quello,
non
no.
È quello.
Vabbè, Giovanni.
Vabbè,
è così.
Non so, essere con, una volta si è anche detto che avere essere con. Non c'entra neanche quello.
Giovanni?
Beh, non ho ancora avuto tempo, ma...
Non hai avuto tempo, vabbè. No, i tempi sono di Dio, per carità.
No, no, ma mi chiedevo appunto, questo cosa... Tommaso non c'era, no?
Non c'era. Quando venne Gesù?
Per noi questo che non c'era, gli altri erano riuniti lì.
Ma Gesù non è venuto perché erano riuniti, Gesù poteva venire apparire a Tommaso da parte. Come è apparso a quelli che andavano a Emmaus prima.
E allora che significa?
No, appunto, sto chiedendo.
Non c'era lì. Pensavo invece che fosse, non fosse lì perché fosse, cioè non avesse quell'interesse che aveva.
No, no, non possiamo mica dirlo, se lo dicesse il Vangelo non lo dice. Non possiamo accusare Tommaso dicendo che sì, non aveva interesse, non possiamo mica dirlo. non è detto.
Perché, e per perché allora, è per quello che deve poi avvenire dopo?
No, non c'era. Come ho detto a te, i tempi sono di Dio, anche i luoghi sono di Dio.
Quindi non era ancora il suo tempo?
Non è il fatto che fosse il suo tempo, è quello che è venuto per noi. Mi capisci? Non possiamo accusare Tommaso di non essere lì presente, perché era Dio che aveva disposto che non fosse presente.
Sì, ma per noi, non per Tommaso, ma per noi questa assenza di Tommaso, che tutti gli altri erano lì presenti,
perché, e viene perché Gesù Dio aveva, aveva da dare a noi una lezione, era per dare a noi una certa lezione, fa avvenire certi avvenimenti, ma le cose sono disposte da Dio. Non possiamo dire Tommaso era in colpa perché era assente, non possiamo mica dirlo, non abbiamo dei motivi.
No, ma Tommaso no, ma dicevo come segno, come Giuda, non possiamo giudicare Giuda, però Giuda fa una parte che...
Giuda fa una parte, qui non c'è, qui non c'è la parte di Giuda, non possiamo dire che fosse assente per tradire.
Ecco, questo invece non era assente perché...
Perché Dio ha disposto che fosse assente.
Non l'aveva portato lì in quel momento.
È stata una commissione da fare.
E quindi non so cosa voglia dire. E invece volevo chiedere di sabato scorso, no, che quando si è detto che... E ti rimetterete i peccati, no? È stato spiegato molto bene che chi vede le cose del Dio aiuta a collegare con Dio. Ma invece mi chiedevo, è proprio necessario che avvenga, che ci sia qualcuno fuori perché che mi faccia osservare questo, oppure può avvenire anche, perché il pensiero di Dio lo porta in me, ma è necessario che qualcuno fuori me lo faccia.
Ma quello che abbiamo detto è una concessione, capisci? Cioè, noi abbiamo bisogno del fuori perché noi dubitiamo di quello che viene dentro. Allora abbiamo bisogno di conferme. Capisci? Quando tu pensi, tu dubiti che sia Dio a farti pensare, perché tieni di sé tu a pensare. Ma se vedi un filo d'erba non puoi dire sono io che faccio il filo d'erba. Capisci? Tu di fronte al filo d'erba che è fuori, tu non hai di dubbi, certissimamente non sei tu a farlo, pensiero però sei tu a farlo, hai i dubbi, mi capisci? Allora quello che viene dentro per noi ci lascia dei dubbi, mentre invece quello che viene dentro è più importante e più reale di quello che viene fuori. Quello che viene fuori certissimamente, il filo d'erba non siamo noi a farlo, il pensiero abbiamo dei dubbi. Se siamo noi, non siamo noi a farlo. Però abbiamo bisogno del mondo esterno, come aiuto. Tu non avrai sempre il filo d'erba. Se tu non fai in fretta a passare dal filo d'erba al pensiero, ci resterà un dubbio eterno, perché il filo d'erba non ce l'avrai sempre.
Perché la conferma se una cosa è proprio vera, ce l'ho dentro di me.
Dentro.
E invece
la realtà è dentro, perché colui che è dentro di te è più grande di ciò che è nel mondo. Il pensiero che è in te è più grande del filo d'erba. Mi capisci? Però tu hai bisogno del filo d'erba, attenti resta il dubbio, si può pensare. Quindi, ora, prima che il filo d'erba sparisca, tu devi essere passata, aver capito che colui che fa il filo d'erba è anche colui che fa il tuo pensiero.
Anche in questo bisogna che qualcuno fuori mi confermi in quello che...
Appunto dico, è una concessione che dura quello che dura, capisci? No,
Tommaso non era dove doveva essere.
Sì. Non possiamo dirlo. Non possiamo dirlo. Perché nessuno ci dice che doveva essere lì.
No, certo.
Non c'era.
Anzi, se non c'era. Può darsi che fosse altrove. Di Dio, era
per fare contro di Dio anche, non possiamo neanche dirlo.
Però se noi non ci troviamo in un certo posto quando il Signore
non è che presente, non è che il Signore sia legato al posto.
Certo.
Per cui se io mi trovo in quel posto il Signore appare. Certo. No, il Signore può apparire. Per cui poteva apparire Tommaso e non gli apostoli,
certo, gente,
dove
certo.
Tommaso era. Certo. Quindi certo. Non possiamo condizionare la colpa di Tommaso perché doveva trovarsi lì perché Dio appare solo lì. No, non è vero.
No.
Dio appare dove vuole lui.
Dove vuole. Però se uno è fuori e Dio non gli appare, fa la strada di Tommaso. Cioè, se Gesù appare ai 12, cioè agli 11, io non ci sono con quegli 11, evidentemente
ricevi la notizia dagli 11.
Appunto, faccio il percorso.
Non è detto che tu faccia il percorso di Tommaso, perché Tommaso qui si è offeso quasi, capisci, di non essere stato, capisci? Non è detto che,
sì.
Perché comunque, Franco.
Sì, si era visto sabato scorso che ha specificato a chi le riterrete saranno ritenuti per dirci che non. Chi ha lo spirito come persona è libero di ritenere o di non ritenere. Così Dio ha maggior ragione che il concetto di persona noi lo prendiamo proprio da lui, e così lui è libero di apparire a chi vuole, quando e come vuole.
L'iniziativa è di Dio.
Dio che nel suo disegno non doveva.
Allora, se l'iniziativa è di Dio, tu non puoi accusare la creatura di non trovarsi lì dove lui appare. L'iniziativa è di Dio.
L'iniziativa è sua.
Qui, dice Tommaso, uno dei dodici quelli che chiama Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Questo fatto in quanto avviene voluto da Dio, così come
certo,
viene.
Certo.
Però vedremo in seguito, e l'hai già accennato, Tommaso si offenderà. Però qui, stando così, e che hai ribadito questa lezione, è questo, no? Che Dio è libero di apparire come quando vuole.
Si capisce.
Quindi è questo che ci vuole dire.
Per cui lui poteva, Gesù poteva apparire a Tommaso da solo, come è apparso ai due discepoli sulla strada di Emmaus.
Come la Maddalena.
Come è apparso la Maddalena. Quindi poteva anche apparire a Tommaso da fuori. Non è detto che soltanto, perché altrimenti ci viene il dubbio di quello. Allora è effetto
allora
dell'uomo,
Dio non è condizionato dal luogo. Schemi, diciamo così, ah,
per cui se io vado solo in quel santuario, mi appare Dio, siamo di quel santuario. No, ecco. Allora ci siamo.
Quindi questo della gratuità di Dio che appare a chi vuole, come vuole, proprio certo. Perché è dono gratuito, come ha detto il Senato.
Sì, Dio ha tutto una finalità e quindi quando...
Anche quello rientra.
Ecco.
Anche questo. Cioè l'essere con i discepoli o l'essere come Tommaso, rientra in una finalità, sono opere di Dio che hanno un significato.
Sì, il Signore ci fa capire che bisogna accogliere da Lui come se
ecco.
Non offenderci.
Bisogna accogliere da Lui, cercare di capire, che cosa vuole. Sì.
Può essere dato di più un altro che non.
Certo. E non bisogna offendersi, capisci?
Quindi questo è per farci capire che l'appellere di Gesù non è condizionato da trovarci un uomo.
No, certo, logico. No, perché l'iniziativa è di Dio. E non dobbiamo offenderci se non ci troviamo in quel luogo. Mi capisci?
Però i 12 erano tutti raccolti.
No, qui erano 10.
Non è quando erano raccolti in cima, come da questo punto lì erano ancora lì prima dello Spirito Santo.
Qui non siamo ancora lo Spirito. Qui non c'era mai. Allora?
Allora si trovavano, non che gli undici si trovavano in un luogo privilegiato rispetto a quelli di Gesù.
No, no. Gesù appare, come dici. Allora dimmi, Gesù è apparso nel pomeriggio, di quel giorno lì, è apparso i due sulla strada di Emmaus. La strada di Emmaus è un luogo privilegiato, però andiamo tutti sulla strada di Emmaus. E tu sei prega, se tu credi di andare sulla strada di Emmaus, trovare Gesù risorto, capisci? Hai capito?
È come in Palestina.
Lo stesso, hai capito? Cioè Dio non è condizionato dai luoghi, né dai tempi, capisci? Ecco, però noi dobbiamo cercare di capire il significato di Dio che appare qui e non appare a Tommaso. Quale lezione ci vuole dare, capisci? Tutto c'è un significato, tutte le cose, capito?
Quindi la lezione essenziale è quella del fatto che il luogo non c'entra niente.
Il luogo non c'entra niente.
Per questo?
No. Infatti Maria Maddalena non era mica qui. Dicevo di Emma non era mica qui. Eppure è apparso prima allora.
Ecco. Il fatto che Tommaso, l'unico altro punto in cui viene citato Tommaso mi sembra che sia nel capitolo 11, no? Quando dice andiamo anche noi a morire con lui. C'entra qualcosa?
Ma forse c'entra.
Ci ha visto che non
la rivelava,
non ha capito niente, aveva paura.
Sì, appunto. Sì, infatti qui rivelerà poi che c'era questo questo aspetto umano in Tommaso, capisci? Che anche qui come quando gli altri gli dicono abbiamo visto i signori, eccetera, quanto lui, ecco, che si morde. Cioè, e lo stesso Tommaso di allora, che dice andiamo anche noi a morire. Capisci? Cioè, evidentemente ci presenta un Tommaso che è molto materialista, che si valgono le ragioni terrene, umane, capisci? Lo spirito per lui conta poco.
Il fatto che poi gli dice Dio sempre, specifica sempre chiamato Didimo, ha qualche importanza?
Ha qualche importanza, sì, sì, è un titolo un po' dispregiativo, nel senso che...
Ecco,
vabbè, insomma.
E quello lo sapere, può sapere cosa vorrebbe dire Didimo, perché è tutto nel Vangelo, cioè, di Giovanni.
Gemello.
Ah, gemello.
Sì, signore.
Dispregiativo di me.
Eh?
È un po' dispregiativo di me.
Sì, signore. Che
non
capire, va bene.
No, dicevo, non aveva un moto senza dire che aveva un dito piccolo nel normale, per quello che lo chiamavo.
Ah, no, quello non lo so proprio.
Il catechismo,
non lo so, ah, quello.
Una volta Luigi l'ha fatto spiegare dal dottor da Milano, perché era dottore.
Va bene, sì. Pinuccia.
Diciamo una parola difficile, testicolo.
Giusto.
Testicolo.
Gemello.
No,
no.
Ah, dentro
il testicolo
c'era
l'altro. Ah,
boh. E comunque anche quello avrà un significato, sarà perché lo tenevano. Tenevano. E lui però non si offendeva, accettava questo nome.
Può anche darsi che allora non fosse così non offensivo come adesso,
magari.
Va bene, va bene.
Mica obbligato, no?
Ancora adesso si infatti se da qualche parte è in medicina, forse
non si può dire.
E più di niente, sì.
E più di Dimo della parte superiore.
Questa lezione qui, con le spiegazioni che hai dato, la lezione che Dio mi dà attraverso questo versetto è questo, che bisogna accettare tutto da Dio, tutto.
Sì, perché l'iniziativa è sua.
Accettare tutto.
Non devi condizionare Dio a... Cioè, allora, è apparso il cenacolo, io vado al cenacolo, capisco che lui mi appare. E naturalmente provo la delusione, allora non capisco più niente.
Anche quello che ai nostri occhi non appare conveniente a noi va accettato, perché se come in quanto arriva è Dio.
La realtà è fatta da Dio, comunque sia. In quanto, e quindi noi siamo sempre di fronte a delle lezioni di Dio. Le lezioni vanno intellette.
E la meraviglia di Dio è questo, che se per grazia sua uno collega qualunque avvenimento, qualunque cosa con Dio, ti dà la grazia più grande che magari tu speravi di ottenere, non so, in un'altra occasione o con altro, ecco. Okay. Perché lì sei nell'attualità di Dio che ti sta parlando, l'iniziativa sua.
Ti non ti è sempre il dubbio, capisci? Sono io che sono andato in tale luogo, quindi l'ho visto, quindi
io che ho deciso quello, io che ho fatto quello, ecco, invece l'iniziativa essendo di Dio. Certo. L'importante è Dio ci chiede proprio questo sforzo di collegare tutto con Lui.
Sì, perché lì trovi, perché Lui è il creatore, non avrai altro Dio. Non avrai altro Dio, quindi non avrai altro riferimento.
Chiedi che si trova Dio senza correre il rischio di fantasie nostre o di proiezioni nostre.
Certo.
Certamente cercando di capire, non solamente accettare, ma cercare di capire dal suo punto di vista, no? La lezione che ci vuol dare.
Gli dissero dunque gli altri discepoli, abbiamo visto il Signore. Nino?
Sto pensando, insomma, è una notizia strabiliante per uno che non sia stato presente, insomma, penso che avrebbe stupito chiunque di noi, anche se si credono tante cose, diciamo di credere, poi quando invece ci troviamo davanti rimaniamo impressionati, stupiti, non so.
Questo è il dubbio, che uno sogni. Tefina?
Io penso proprio che Tommaso si sia sentito offeso, perché si è sentito escluso. E poi dopo tanti eventi, tanta desolazione provata, poter dire abbiamo visto il Signore è stato il massimo. E l'avranno certamente detto con un entusiasmo tale che
certo.
Tommaso certo. Si è sentito escluso, si è sentito offeso.
Certo. Vaticano?
Ma lì non fanno cose, si fa la prima parte, non
si la può. Prima parte non si
quindi
può.
Questo è l'annuncio che arriva, l'annuncio. Che Dio fa arrivare, che se noi possiamo noi non possiamo rifiutare se non abbiamo delle prove per contestarlo. Quindi
tu sei obbligato,
a impegnarmi a
ad aderire all'annuncio anche se non lo capissi,
come in tutte le parole che ci fa arrivare,
anche se non capisci,
se non abbiamo dei motivi validi per contestare dobbiamo
aderire. E
quindi davanti a ogni annuncio noi dobbiamo dialogare con il Signore, non fermarci al sentimento che l'annuncio può provocare dentro di noi.
Certo, perché tu puoi dire questi che hanno sognato. Giovanna?
Cosa posso capire da un altro che mi dice che ha visto il Signore? Cosa può fare?
Ma è un annuncio, quindi è un messaggio, è Dio che ti fa arrivare dei messaggi. Dei messaggi che a te possono sembrare impossibili, ma la cosa impossibile, come dice Maria, un angelo ha detto tu concepirai, ma cosa impossibile, mi capisci, eccetera. Però il Signore ci fa capire che soltanto credendo all'impossibile, l'impossibile è possibile. Quindi l'impossibile, perché è superiore a noi, ci viene annunciato. Noi possiamo dire ragioni terrene, questo è impossibile, questo è impossibile. Che vuol dire? Come faccio a dire impossibile? Perché ho delle ragioni terrene sulle quali mi baso, per cui dice questo non entra. Ad una donna tu dici tu concepirai, cioè così, questo è impossibile, perché ha una certa esperienza, sulla terra si concepisce in un certo modo, non si può concepire originalmente, eccetera. Quindi, ecco, allora, se uno lo sostiene come verità, quello che vede, tocca e sperimenta, esclude l'annuncio di cose e dice impossibile. E si mette fuori. Non vedrà mai la cosa possibile. Se invece crede all'impossibile, domani l'impossibile diventa possibile. E allora fa un salto di qualità. Allora scopre lì che opera nel mondo non la materia, ma lo spirito, che non vediamo né tocchiamo.
Ecco,
fa passare nel regno dello spirito, capisci? Ma il passaggio è condizionato dal credere all'impossibile che ti ha annunciato.
Ecco, se credo mi apro alla speranza di poter vederlo anch'io.
Credi perché dico, non è vero soltanto quello che vedo e tocco, c'è anche. Allora tu ti accorgerai che domani quello diventa possibile. Allora scopri la realtà dello spirito, altrimenti non puoi scoprirla.
Ecco, c'è da fare proprio questo passaggio, da credere al trascendente.
Cioè credere a quello che è il trascendente, tu non lo vedi, non lo tocchi, non capisci? E allora corri il rischio di dire impossibile.
Sì, invece c'è quello che
non vedo.
Certo, Sandra.
Sì, in effetti, come diceva Domenico, questo annuncio arriva a noi.
Arriva.
Abbiamo visto il Signore. Più che
sai, ti dico, tu non hai visto, trovi un altro che dice l'ho visto, magari. Io l'ho visto, tu non l'hai visto, ti viene il dubbio questo qui.
Ti viene il dubbio, ti può venire il dubbio oppure la curiosità oppure...
No? Oppure vuoi anche credere.
Oppure vuoi anche credere. Quindi la reazione è personale.
È personale, se tu non credi, rifiuti di credere, tu non arriverai mai a vedere il Signore.
Certo.
Sostanzialmente lo stesso annuncio per la notte, Gesù è risorto. Ci viene detto da dei testimoni.
Le cose che vengono dette.
Tommaso che non eravamo lì.
Noi possiamo avere dei dubbi.
Non eravamo nel posto giusto.
Certo.
Sono dei dubbi. E già, che dice no. Perché normalmente quando lo muore non lo sono.
Certo. Frank.
Gli apostoli. Il Signore ha forse gli apostoli, loro non sanno se l'hanno visto. I due di Emmaus, quando l'hanno visto, tornano dietro subito, vanno a annunciare che hanno visto gli altri. Maria Maddalena come parte va. È proprio una cosa che quando tu vedi, il Signore si fa vedere, tu non puoi fare a meno di comunicarla agli altri. E questo entra in quello che è un po' il mandato.
Ah, certo. Poi non è mandato la cicadella.
Noi parliamo di ciò che abbiamo visto. Certo. E perché ti si viene il
dubbio? Perché? Perché tu non hai visto.
Ah, il dubbio ce l'ha chi non l'ha visto.
Lo credo.
Ah, quindi dicevo che tu perché deve venire il dubbio. Mi chiedevo perché deve venire il dubbio se l'hanno visto o non l'hanno visto, non ho nessun dubbio, ma gli ha colmato che il dubbio è.
Santa pazienza.
Pensavo ancora che qualche volta.
Un po' di intelligenza si presuppone, sì.
Ma qualche volta il dubbio dice, ma l'ho avuto un po' più visto se non dice, cioè, qualche volta fatta.
Se l'hai vista l'hai chiesto.
Comunque è presto, è quello che ho detto prima, che non ci dobbiamo accettare le cose così come sono, come il Signore me le presenta. Perché quando
tutto
le presenta così, l'opera sua è, rientra in una finalità, in una intenzione di Dio.
La realtà è fatta da Dio.
È fatta da Dio. Ed è fatta così, esterno e interno, l'interno e l'esterno è Dio che lo fa.
Tutto, chi fa l'interno e chi fa l'esterno, è sempre lui. Perché conosco solo il creatore, capisci? Come solo il creatore.
È quello che mi diceva un attimo dal maico più necessario che venga dall'esterno, ma in quanto Dio me lo fa così è perché è necessario per quel tratto di cammino in cui non sono ancora arrivata, così devo accettare tutto e rispettare tutto come opera di Dio.
Sì, va.
Sì, l'annuncio porta con sé una realtà che non si, alla quale bisogna passare, cioè c'è lì con l'annuncio che arriva c'è la possibilità di passare alla realtà che c'è dietro quell'annuncio.
L'annuncio è un segno, una parola, non è la realtà.
Non è la realtà, ma c'è con l'annuncio c'è la possibilità, prima non ci sarebbe la possibilità.
Certo.
Ci dobbiamo dimenticare quando arriva l'annuncio.
E no, perché se tu pensi a te stessa tu dici non è vero, perché io non l'ho visto. Proietti te stessa, capisci? Pensando a te, tu proietti te stessa. Le cose vedi sono due. Tu quella cosa lì non l'hai vista, con molta facilità sei portato a dire quello è possibile perché non l'ho visto. Anche se tu non hai visto, la cosa è possibile. Noi corriamo il rischio, capisci, di far prevalere il nostro io sulla realtà. Non va. Il nostro io deve essere sempre in situazione di ricezione, e Dio che parlando fa passare il nostro io da una luce a un'altra luce, capisci? Da una realtà a un'altra realtà, che conduce lui, che forma in noi, fino a conduce quella capacità di vedere l'eterno, l'assoluto, l'infinito, capisci? Che umanamente non vedi. Capisci?
Sì, bisogna credere all'impossibile, no? Però l'impossibilità siamo noi che ce la creiamo.
Siamo noi, perché tu capisci, io vedo la cosa sempre così e dico la realtà è così, perché io la sperimento così, mi capisci?
Nel senso che non, dice sempre no, il bambino non ha nessuna difficoltà a credere.
Bambino no, perché non ha ancora visto che...
È un errore nostro, che arriviamo a un certo punto e non crediamo più in niente.
Certo, certo, ma noi non crediamo in quanto abbiamo un bagaglio di conoscenze che ci fanno dire quella cosa è impossibile. Il bambino non dice quella cosa è impossibile, perché per il bambino tutto è possibile. Capisci? Infatti il bambino riceve, e riceve novità in continuazione. Quando è che comincia a dire impossibile? Quando comincia a sperimentare a una certa realtà, e allora comincia a escludere un'altra.
Per cui noi quando rifiutiamo l'impossibile, in realtà non siamo stolti.
Noi opponiamo, capisci, ad una realtà che ci viene annunciata, un'altra realtà che non abbiamo sperimentata, capisci? E da questa opposizione nasce il concetto di impossibilità. Perché per noi cos'è il concetto possibile? Possibile in quanto entra in quella realtà che io ho sperimentato.
Però anche in questa realtà in cui io ho sperimentato, cioè se uno andasse un attimo a fondo non ha sperimentato più niente. È smontabile logicamente la cosiddetta razionalità.
Si capisce.
Se uno è nel pensiero dell'altro, di chi ama, ma deve essere una grande gioia. Io lo piango perché lo penso morto. Mi viene detto l'abbiamo visto, me lo dicono, mi dice non uno, me lo dicono in 11. Con quell'entusiasmo, eccetera, a meno che non pensi a un'allucinazione collettiva, però perlomeno già la notizia è viva, cioè se uno soffre per la morte di un altro e 10 persone ti dicono guarda che l'abbiamo visto vivo, se uno è nel pensiero di quest'altro che ama, non può non vedere, subito. Non deve importargli di non essere stato presente, perché se sei vivo mi si farà vedere, lo vedrò poi in un altro momento, non l'ho visto adesso, l'ho visto un'altra volta.
Il problema non è che sia vivo, il problema è il dubbio che questi qui hanno le travegole.
Che lo prendono in giro, allora le cose sono...
Che abbiano travegole.
Lui ha quel senso di inferiorità, forse anche per il nome che gli mettono, un po' dispregiativo, che allora hanno paura che lo prenda in giro tutti, e allora è lì nel pensiero del Dio. Allora gli impedisce di credere, lo chiude, no? Cioè, quello che ci fa accogliere l'annuncio e aprirci alla gioia dell'annuncio è sempre il pensiero di Dio, di uscire da noi stessi. Un po' come gli angeli che hanno annunciato, vi annuncio una grande gioia, no? È nato il Salvatore, che abbiamo visto il Signore, risolto. Cioè il problema, la lezione è questa, che l'accogliere un annuncio, la condizione è quella di uscire dal pensiero di nostro Dio.
Ma egli rispose loro, se non vedo nelle sue mani il foro dei chiodi e non metto il mio dito nel posto dei chiodi e la mia mano nel suo costato, non crederò.
Sì, forse non era nemmeno convinto di quello che diceva, perché lui è stato provocato dall'offesa e questo anche vale per noi, per non doverlo dimenticare.
Perché lui non c'era stato, capisci?
Sentendo tutti gli altri così, lo dico. Poi il Cristo risorto poteva anche presentarsi senza segni perché il suo corpo non era più quello del figlio dell'uomo.
Ah, certo.
Però siccome l'uomo rimane sempre un po', perché adesso cerca la fede e allora la fede insicura ha bisogno di...
Carla.
E Tommaso non, oltretutto non si accontenta di vedere il Signore, di voler vedere il Signore e mettere le mani in un posto solo, cioè proprio constatarlo mani, costato, piedi, cioè la sua incredulità era tanta a questo punto. Perché non è sufficiente, non dice soltanto basta vedere la fila del costato, cioè le mani, i costati, i piedi, cioè era...
Vuoi toccare con mano?
Toccare con mano.
Vuoi toccare con mano. Domenico?
Ma quello che dice Tommaso è quello che dicono tutte le scienze, in sostanza. Compresa la teologia, a parte di teologia, dice che Dio non si può conoscere. Quindi questo vedere e far dipendere sempre causa effetto e fermarsi lì. Quindi tu hai detto che quello era la Chernobyl, la stella scienza, che precipita sulla Terra, molto proprio ad hoc quel tema lì. Noi non ci accorgiamo che facendo dipendere solo le cose in quanto le vediamo e le troviamo, siamo tutti i giorni, e tanta che quasi tutta la parte del giorno, come sempre.
Scusa
ancora un attimo. Qui Tommaso dice se non metto il dito nel segno dei chiodi nelle sue mani e abbiamo la sindone con i chiodi nei polsi.
Vabbè, ma polsi, mani.
I buchi comunque l'hanno bucato qua, la sindone l'hanno bucato qua e non bucato nelle mani.
Ah, sì. Sì, ma... Termine per dire mani, sì, buono. Giovanna.
È proprio come dire, credo soltanto quello che vedo e tocco.
Sì.
Ma lui si è offeso, no, è per l'offesa che lui...
È l'io che sta...
È l'io.
L'orgoglio dell'io che si sente ferito perché lui non c'era. Capisci? Succede un avvenimento... Se tu non ci sei, ti senti un po' meno male rispetto a quelli che ci sono, che gli altri hanno visto, tu non hai visto. Quindi sei un po' ferita, mi capisci? In difetto. Tu ricevi l'antica da altri, ma tu non hai visto, tu non c'eri.
Il mio io viene un po'...
Il tuo io viene un po' sminuito perché l'altro ha potuto vedere, toccare con mano, mi capisci? Quindi si trova in situazione di vantaggio rispetto a te, che devi... per credere a quell'avvenimento devi passare attraverso altri, capisci? Come se tu una notizia la devi ricevere, o la notizia tu la vedi direttamente, oppure la devi ricevere da altre persone. Ricevere da altre persone, capisci, diminuita come persona.
Sì, sì.
Sei valorizzata in quanto Dio ti parla personalmente. Se Dio ti parla attraverso altri, tu ti senti diminuita. Quindi questo ti fa correre il rischio di rifiutare per non essere diminuita tu.
Sì, sì, quindi per noi può essere anche perché non vogliamo accettare quello che ci dice un altro,
certo,
che di Dio, no?
Certo.
Magari perché...
Mentre Dio può parlare personalmente, ma può parlare anche attraverso un altro. Quindi Dio non si lascia condizionare e noi non dobbiamo condizionarlo. Così.
Sì, sì. Ecco, oltre a credere quello che non vedo non tocco, ma anche proprio credere quello che mi dice un altro di Dio.
Si capisce. Perché è sempre Dio,
è sempre
in fondo,
Dio
che ti
però...
parla, però tu corri il rischio di è un altro, capisci?
Del resto il Signore ci salva personalmente e quindi ogni sua ferita, cioè noi diciamo sempre che abbiamo ucciso ognuno personalmente di noi, ha ucciso Cristo.
Certo.
Quindi anche prendere consapevolezza, al di là di Tommaso, voglio dire, di ogni cosa che abbiamo fatto a Gesù. Gesù si presenta a noi per farci toccare con mano.
Sì.
Tutto.
Sì. Però tutto è per formare in noi la capacità, quindi qui
sì, sì,
stiamo operando su Tommaso, mi capisci?
Certo.
Quindi per portarlo a quella maturità.
Certo.
Franco?
Il pensiero del mio si mette fuori.
E certo. No?
Perché si fa vedere che Dio mi parla attraverso l'altro, ma se subito, cioè nel pensiero del mio mi fa vedere travisare tutto.
Mi fa?
Travisare.
Ah, sì.
E mi è venuto in mente quello che tante volte ti vedo, e se mi aspetto una rosa non vedo che il Signore mi manda come certo, altri fiori. Qui il Signore aveva voluto così e lui riceveva un annuncio così grande dai suoi amici che Gesù era risorto, e però il pensiero del mio non mi impediva di vedere di partecipare.
Lui si sente sminuito, capito, nella sua importanza.
E questo...
Che se Gesù fosse apparso direttamente a Tommaso, lui fosse arrivato dai discepoli, ho visto il Signore, e lui era importante, capisci?
Ma è sempre pensiero qui... di Dio,
ma certo,
importanza,
certo.
Non mi mette
qui, invece,
anche...
qui invece lo sente dire dagli altri, quindi lui si sente sminuito.
Però...
E allora reagisce, è l'orgoglio che reagisce.
Pensavo a quello che Giuda, l'obiezione che Giuda fa durante la cena, di che questo profumo si poteva vendere per presente di nuovo dal mio fondo. Poi Giuda fa quello che è una lezione per me, no? E qui invece subito è sembra più grave la cosa, perché dice se non tocco, non... lì forse il problema dei poveri con Giuda era una scusa così. Però in fondo sembra ancora più ragionevole. Invece qui se non vedo, non tocco, non vedo, non credo. Ecco, prende una posizione drastica. E non sto io che faccio.
E invece era pensato in modo particolarissimo da Dio, proprio in modo particolare e personale, perché tutta quella lezione, quindi è così anche per noi.
Certo, evidentemente qui Tommaso, il suo maestro era morto e risorto. Tommaso non era morto né tantomeno risorto, evidentemente. Quindi se Gesù è operato così, escludendo, è per sollecitare in lui la morte e la risurrezione. Infatti 8 giorni dopo, in 8 giorni, Tommaso muore e risorse. 8 giorni.
Se Tommaso fosse stato lì, cosa poteva succedere? Non si può, perché... Se lui non era morto e risorto, non poteva sopportare la presenza di Gesù, o poteva?
Senti, guarda, le ipotesi. Dare quello che conta è la realtà che fa.
Sì, quindi non c'era già per
forza.
Sì, il fatto che lui, il pensiero dell'io gli fa di rispondere a quello, no? Non è detto che lui creda a quello che dice, però c'è anche il fatto che noi diventiamo schiavi delle parole che diciamo, distaccate, no? Qui finisce magari per credere a quella che è stata una cosa emotiva.
Comunque evidentemente queste parole sono parole superbe.
Ah, certo.
Superbe. Ora, quando tu dici o operi una cosa superba, cosa succede? Che dai, senti dentro il rimorso, l'obbedienza, perché hai detto tu, non hai fatto per obbedienza a Dio. E allora quello ti rimugina dentro, ecco, e ti fa maturare, ti fa capire il male che hai fatto. Qui Tommaso, per 8 giorni, ha sentito questo rimorso dentro, capisci? Della parola superba che ha detto. E quello l'ha fatto morire e l'ha fatto risorgere.
Cioè, lui non poteva essere convinto che gli aveva raccontato una storia. Lui sapeva dentro di sé che era stato un'offesa, no? Quando noi reagiamo con un'offesa, lo sappiamo bene.
C'è l'io che reagisce superbamente perché non vuole accettare una sua diminuzione. È quello che lo fa rifiutare. Gli fa rifiutare una realtà che gli viene detta che ha diminuzione di sé. E lui in 2 giorni diminuirà al punto che morirà se. Quando Gesù gli è apparirà dopo 8 giorni, non vorrà mica mettere la mano, capisci? Nel dito, nelle ferite. Crolla, Signore mio, Dio mio, ai piedi. Quindi vuol dire che qui qualcosa è cambiato, eh?
Ma non è detto che, perlomeno, non so, ma che avvenga per tutti così, perché nel mondo è tutta lì la storia, mi sembra. Cioè all'inizio si parte così, per una cosa superba, poi si ingigantisce sempre di più per non ammettere, no? Ci si costruisce sempre di più,
no,
per
qui
poter
fa vedere,
giustificare la cosa che
qui si va a vedere il disegno di Dio, quello che Dio fa per guarire, per curare noi. Sì. È vero che noi possiamo non guarire, se non restano sospesi, però qui ci fa vedere il disegno che Dio opera per evidenziarci il male che portiamo dentro e per darci la possibilità di curarlo. Dio vuole salvare tutti, quindi qui è evidente, Dio dimostra che vuole salvare i 10, ma vuole salvare anche Tommaso.
Sì.
Quindi essendo Dio il creatore, è lui che ha provocato questa reazione di Tommaso, proprio combinando le cose come le ha combinate, così ha combinato che Tommaso non ci doveva essere in quel momento lì, ecco. Perché e diventa un aiuto questa provocazione, perché ti fa esteriorizzare l'io che uno ha dentro, al centro, perché solo così uno prende consapevolezza, perché se non mette fuori quello che ha dentro è più difficile correggerci. Possiamo crederci buoni perché non abbiamo reagito male, ma perché uno può avere anche una reazione negativa, però se la dialoga con Dio allora non è più necessario che la esteriorizzi, la dialoga, la risolve, ma se non la dialoga è misericordia di Dio, concessione di Dio che la fa esteriorizzare per prendere consapevolezza e dialogare con Dio.
E direi che Gesù in questo episodio ci mette proprio di fronte alla nostra meschinità, come possiamo rovinarci definitivamente la vita.
Stefina?
Sì, i doni di Dio sono sempre personali e richiedono atti di fede, di accettazione e di coscienza.
Carla, Coglietta? Come detto?
Il Signore.
Sì,
l'annuncio che è arrivato Tommaso, l'annuncio che è arrivato la Madonna e l'annuncio poi che Dio fa arrivare, perché quando Dio si annuncia come creatore di tutte le cose, e noi siamo già tutti lì, perché è la difficoltà enorme che il mondo trova a vedere Dio creatore di tutte le cose, perché non riesce a vederlo nei suoi metri di misura, per cui dice no, Dio non può avere il male, Dio non può avere questo, quindi già davanti al primo annuncio, non del Signore risorto, perché sì, non si arriverà mai a capire l'annuncio del Signore risorto se non si accetta, certo. E ci si ferma sull'annuncio di Dio creatore.
Certo.
Si accolgo tutto da Dio, anche se lui non si fa vedere, lo vedo come parola di Dio, e quindi...
Sandra.
Basterebbe un granello di fede per spostare le montagne.
Franco.
Dio non si fa trovare come risorto per farsi trovare.
Lui le vuole dire.
Non mi ha capito. Ah, non si può trovare qui.
È quello che di fronte all'annuncio è l'interesse per Dio che mi mantiene aperta a accettarlo e poter
Sì.
Ah, questo sarà che fa Dio con uno di noi personalmente.
Io pensavo che il niente si dice sempre, il niente non esiste, basta avere un po' di attenzione, c'è sempre Dio, qualcosa di Dio.
Certo.
Negare c'è sempre il corpo, no?
Luce.
Sì, nel Vangelo approfondito si scopre sempre di più il modo di operare di Dio nella nostra vita, che è un operare di misericordia, ecco. E quindi, letto nella sua intenzione, è una luce grande. Pensavo anche proprio in questi quegli 8 giorni che Tommaso ha passato, no? È attorniato dai suoi amici che hanno visto Gesù, quindi sono trasformati, perché avendo visto Gesù risorto, sono trasformati anche loro. Anche questa gioia che vede intorno è... non può più smentire questo annuncio, nello stesso tempo ha il rimorso delle parole dette e quello lo matura a ricevere il perdono di Gesù.
Ciao.
Ho trovato un sacerdote che ha detto che nell'alluvione parla Dio. Parla Dio, però sta dicendo, diceva, Dio parla perché dice che siamo tanto egoisti, ognuno va a lavorare per il suo
corpo. È finita la cassetta di ieri mattina del
disturbato.
Profumo per una sepoltura.
Profumo per una sepoltura.
Grazie.